With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
In questo special di Cinefax Podcast potrete ascoltare una registrazione dell'evento tenutosi il 16 giugno 2022 in cui abbiamo proiettato al Cinema Gloria di Milano La Cosa di John Carpenter del 1982 in lingua originale come parte della serie di eventi al cinema con Cinefax. Quello che ascolterete sarà un interessante racconto dei retroscena del film e un botta e risposta con il pubblico in sala, chiaramente il tutto dedicato a chi ha appena visto il film. Quindi è considerabile uno dei nostri classici spoiler special. Se non avete mai visto La Cosa del 1982, vi consiglio di mettere in pausa e recuperarvelo per poi tornare ad ascoltare questo special. Io sono Paolo Cellammare e vi auguro un buon ascolto.
Quindi, insomma...
Io avevo visto un po' di mani in alto quando abbiamo chiesto chi non l'avesse mai visto prima di questa sera. Quindi chiedo a quelli che non l'avevano mai visto, vi è piaciuto? Bravi, vedi? Bravi. È piaciuta questa cosa.
Bene.
Questa cosa è piaciuta molto, sono molto contento. Stiamo già registrando?
Credo di...
Stiamo registrando? Sì.
Sì, quindi...
Abbiamo appena visto La Cosa di John Carpenter 1982, che è un remake...
Quasi. O meno.
È un remake.
Più o meno. Vabbè, allora innanzitutto spieghiamo, perché questa cosa qua della voce è così amplificata. Ringraziamo Notorious Cinema per averci fatto ripartire con le proiezioni evento di CineFX.it con un film che quest'anno compie 40 anni e quindi abbiamo scelto questo per questo motivo, ma anche per altri motivi, perché probabilmente se andate un pochino oltre a quello che si vede meramente... ci sono un po' di attinenze con quello, insomma, da cui siamo quasi forse finalmente usciti sì. Dopo due anni, insomma, virus, contagio, non ci si fida del prossimo, non vedi se qualcuno è contagiato oppure no, non sai se è quello che ti contagerà oppure no, paranoia, follia totale e, insomma, ci sono un po' di...
Chi è che ci ha rivisto un po' di sensazioni del primo lockdown?
Sì, spero che nessuno di voi abbia bruciato la casa, perché magari aveva, ecco, più o meno, uno ha detto più o meno.
Solo perché non aveva il lanciafiamme.
Esatto. Allora, io se volete vi racconto un po' di cosette su come è nato La Cosa, cosa è successo.
Dai, vediamo un po' questi... Cinefax
Live, che non faccio da una vita, sono veramente molto emozionato, infatti non mi ricordo quello che ho scritto e mi tengo i fogli così, un po' come la copertina di Linus. Allora, il progetto è nato verso la metà degli anni 70, perché in quel momento Universal si ritrovò in mano i diritti del primo film, i diritti del romanzo La Cosa da un altro mondo, di Campbell, da cui fu tratto già un film nel 1951, diretto da un tale Christian Nyby, che però a quanto pare non ha fatto niente, perché lo ha girato il produttore, che era un certo Howard Hawks, che era un pochino più capace di fare il regista. Universal aveva in mano i diritti del libro, ma aveva anche in mano i diritti di circa 25 film della RKO, che è un'altra casa di produzione, tra cui proprio quelli del film del 1951. E allora cosa fai? Non vuoi pensare a fare un film nuovo? Certo, lo fai. Quindi Carpenter venne chiamato per la prima volta dal suo amico Stuart Cohen, produttore, attorno al 1976, dicendogli: guarda, c'è Universal che c'ha i diritti, vuole fare una versione nuova della Cosa da un altro mondo, secondo me tu vai bene. Però la Universal non andava bene, perché Carpenter all'epoca era ancora un regista indipendente, e la Universal chiamò Toby Hooper, uno perché ce l'avevano sotto contratto, e due perché era diventato improvvisamente abbastanza noto, perché era uscito da poco Non aprite quella porta, che immagino voi conosciate, un horror che fece abbastanza discutere. Quindi Hooper si mise al lavoro sul progetto, scrisse un po' la sua idea, il concept del film, ma la Universal non piacque, quindi gli ha detto: no, Toby, niente, fatti da parte, ci pensiamo noi, tiriamo in mezzo qualcun altro. Provarono a tirare in mezzo qualcun altro, contattarono anche John Landis, che all'epoca era un semi-esordiente, e fa strano pensare a John Landis sulla cosa in questo momento, ma comunque alla fine non riuscirono a trovare quello giusto e il progetto si arenò per un po' di anni. Arriviamo al 1979 e in quel momento al cinema esce Alien di Ridley Scott. E improvvisamente i film horror di fantascienza, chissà come mai, interessavano tutte le major e quindi risalta fuori il progetto della cosa, che viene rimesso in moto, anche perché l'anno prima era uscito Halloween di John Carpenter, che improvvisamente non era più il regista indipendente che era qualche anno prima, ma era diventato uno dei miti dell'horror, praticamente inventando un sottogenere, quello dello slasher, dove c'è il killer che uno a uno ammazza tutti i personaggi del film. Vi ricorda qualcosa forse? Qua non c'è un killer fisico, però bene o male le dinamiche assomigliano molto a quelle di uno slasher. Le cose quindi si stavano mettendo sui binari giusti. Carpenter salì a bordo del progetto dicendo subito che uno non voleva essere lui lo sceneggiatore del film, quindi ne voleva uno a fianco con cui lavorare, e due che avrebbe fatto la sua versione del romanzo, ma non avrebbe del tutto buttato via quello di buono che c'era nel film del 1951. Ecco perché non è un remake in senso stretto, perché il remake è quando rifai un film che hai già fatto, che è stato già fatto. Se tu fai un film da un libro, anche se prima del tuo film ne hanno fatti 12, non si può definire remake. Questo però c'ha un po' e un po', quindi è una sorta di ibrido, un po' come un uomo con una cosa, alla fine sempre lì siamo. Allora, Universal trovò lo sceneggiatore Bill Lancaster, l'uomo giusto. Chi era? Era il figlio di Bart Lancaster, attore famosissimo, che all'epoca era abbastanza giovane e aveva curriculum come sceneggiatura Che botte se incontri gli orsi, che è la commedia sportiva, quella sul baseball con Walter Matthau.
Lo voglio vedere
e
adesso.
Il sequel di Che botte se incontri gli orsi. Io sinceramente non ho capito perché Universal ha scelto lui per scrivere la cosa, però alla fine non avevano così tanto torto. Lui e Carpenter si trovarono bene fin da subito, soprattutto perché la cosa che convinse tanto Carpenter a prendere in mano la regia del film fu l'idea degli esami del sangue, che fu una cosa che a lui piacque tantissimo e anni dopo dichiarò che fu proprio la miccia che gli mise in moto tutto quanto. Allora, il casino fu sceneggiarlo il film, perché nel libro praticamente non succede niente, è un racconto abbastanza statico, i personaggi sono 37 e quindi lo sceneggiatore doveva fare un po' di rapidi e drastici cambiamenti. I personaggi sono diventati 12, la storia inizia praticamente subito, vediamo subito l'elicottero dei norvegesi e l'azione si mette in moto, nel libro invece la cosa va avanti un po' più a lungo, e soprattutto ha modernizzato i personaggi, più di tutti quello di McCready, di Kurt Russell, ma quello lo vediamo dopo perché è una cosa che torna. Scritte le prime 40 pagine in poco tempo, si fermò al secondo atto e praticamente per mesi non riuscì a scrivere più nulla, la sceneggiatura ci mise tanti mesi ad ultimarla. Una volta ultimata chiamò Carpenter e disse: sai una cosa, ci facciamo un weekend io e te in California, così parliamo della sceneggiatura e del finale del film, perché sul finale vorrei discuterne con te. Carpenter ha preso e sono fatti studi. Io non voglio sapere Carpenter e Lancaster un weekend in California nell'81.
Con gli orsi.
Però avrei voluto esserci, questo sicuramente. Il finale del film è una delle cose discusse, perché bene o male furono tre quelli che ballavano, con tutte le tre possibilità possibili. In giro si legge che ce n'erano quattro, ce n'erano cinque, in realtà quelli, diciamo, sicuri erano tre. Il primo era quello che vedeva entrambi Childs e McCready salvi alla fine, non infetti, e l'ultima inquadratura doveva essere loro che guardavano verso il cielo di mattina, vedendo uno stormo di uccelli che li sorpassava e andava verso la terraferma, lasciando quindi il dubbio che quegli uccelli fossero infetti e stavano andando allegramente a infettare tutto il resto del pianeta. Il secondo invece è quello dove non si sa, che è quello che vediamo, che è stato quello scelto da John Carpenter stesso, dove ti rimane il dubbio, chissà se uno dei due è infetto oppure no. E il terzo invece è quello dove erano infetti tutti e due, che era quello che avrebbe voluto Lancaster, solo che in questo momento fa un po' ridere a raccontarlo, perché praticamente erano entrambi infetti, erano entrambi diventati la cosa, e una volta passata la nottata sarebbe arrivata la squadra di soccorritori a salvare la situazione, e quando questi arrivavano loro si trasformavano, li mangiavano dicendo: finalmente un bel pasto caldo. Sinceramente io preferisco il finale che abbiamo visto, mi fa un po' ridere l'altro finale.
Però anche quello degli uccelli non era male.
Però anche quello
degli uccelli era figo.
Per quanto riguarda il cast, una volta finita la sceneggiatura, posso dirvi che Kurt Russell non fu la prima scelta, nonostante avesse già lavorato con Carpenter. Aveva fatto Elvis, il re del rock and roll, nel 79, vincendo un Emmy Award, e aveva appena finito di girare 1997, Fuga da New York. Quindi Carpenter voleva lavorare con qualcun altro, sempre Kurt Russell, che palle. Il ruolo di McCready quindi fu offerto a un sacco di attori. I più famosi sono Christopher Walken, Nick Nolte e Jeff Bridges. Provate a immaginarveli nel ruolo di McCready. Christopher Walken mi avrebbe fatto un po' ridere, secondo me.
Sì, un po'.
Eh? I torch you.
Quel modo che... Beh, che fa, scusa.
Lui ha questo modo di parlare. Vabbè. E... Però alla fine non piacque nessuno e chi presero? Kurt Russell, e quindi è ancora a lavorare con Carpenter. Ma vabbè. A proposito di McCready, avrete sicuramente notato che un personaggio si chiama Mac... E un personaggio si chiama Windows.
Lì ti volevo.
Ma non c'entrano assolutamente, non sono omaggi a Steve Jobs e Bill Gates, sono delle coincidenze. Perché McCready si chiamava McCready, Windows in realtà si chiamava Sanchez.
Però,
e che cazzo...
Come ci sono arrivati?
Da Sanchez siamo arrivati a Sanders, e poi siamo arrivati a Windows perché l'attore si è presentato con quegli occhiali che ha nel film al provino, senza toglierli mai. Al che al provino gli hanno detto: senti, ma quelle Windows te li togli oppure no? Il nomignolo gli è rimasto appiccicato addosso ed è diventato poi il nome del personaggio nel film. Quindi è una totale coincidenza Mac e Windows, però secondo me fa molto ridere. Ma anche sì, se non vi fa ridere, io ve l'ho detto lo stesso.
A me faceva ridere.
Fantastico. Una volta pronta la sceneggiatura, pronto il cast, bisogna parlare di budget. E qui iniziano i cazzi. Allora, la Universal stanziò un budget di 10 milioni di dollari, che all'epoca non erano pochi, con 200.000 dollari per gli effetti speciali, che non sono
scelta
tantissimi.
Particolare.
Scelta particolare. Il reparto di produzione fece quattro calcoli e tornò da Universal e disse: guardi, in realtà noi abbiamo visto che di milioni ne servono 17, non 10. I giorni di riprese sarebbero 98, 70 in studio e 28 in esterni. E soprattutto, che cacchio sono questi 200.000 dollari degli effetti speciali? Dai, sono pochi. E pare che la risposta ufficiale di Universal sia stata: noi non abbiamo mai speso più di 200.000 dollari per gli effetti speciali del nostro film. Che è una risposta che non ha assolutamente senso. Cioè, non è che se i primi hai speso poco, c'è un nuovo film, devi spendere uguale. Quindi vabbè, hanno fatto un po' di contrattazioni, sono riusciti ad arrivare a 750.000 dollari per gli effetti speciali, che non era male. Il problema è che dagli primi storyboard, dalle prime tracce di tutto quanto, solo la scena della morte di Bennings, per com'era prima in sceneggiatura, costava 1,5 milioni. E quindi diciamo che 750.000 per tutti gli effetti speciali erano un po' pochi. Hanno cominciato a tagliare di tutto. Hanno tolto due set. Il set che si vede all'inizio dei norvegesi è in realtà il set finale degli americani, andato a fuoco, l'hanno riutilizzato così, hanno risparmiato un sacco di soldi. Hanno tagliato un terzo dei giorni di riprese, scendendo da 98 a 57, e soprattutto quella scena della morte di Bennings, da 1,5 milioni l'hanno letteralmente eliminata. Lo vedi in ginocchio che prende fuoco nel ghiaccio, ciao, vaffanculo. Così, non spendiamo niente.
Perfetto.
E addirittura hanno messo due morti off screen. Vi sarete accorti che due di loro, Fuchs e Knowles, nella fine non si vedono proprio né morire né trasformarsi. Quindi 2 su 8 non è pochissimo, è un quarto. Via, fuori schermo, così spendiamo poco. Il cast era un costo neanche troppo alto, perché gli attori prendevano 50.000 dollari l'uno, però ne erano 12, e uno ne prendeva 400.000. Indovinate chi? Kurt Russell, perché ovviamente era la star del film, era già famoso da ragazzino, aveva fatto i film Disney, era diventato ormai una star di un certo tipo, erano un po' passati gli anni del computer con le scarpe da tennis, faceva un altro genere di film. Il problema è che appunto dovevano avere a che fare con un budget che non era proprio quello che volevano, però si misero in moto le cose. Le riprese iniziarono il 24 agosto 1981 in Alaska, durarono 12 settimane e alla fine di quelle 12 settimane, quando tornarono in California per iniziare a girare gli interni, avevano già finito i soldi degli effetti speciali e quindi hanno detto ma che cazzo facciamo? Fatto altri paio di calcoli ed è venuto fuori che con altri 100.000 ce la sarebbero cavata. Dove li peschiamo? Carpenter a un certo punto ha detto ci penso io, tipo milanese, sai che pensi mi? E ha organizzato un pranzo con Ned Tanen. E voi probabilmente direte in cazzo è Ned Tanen? Allora presidente di Universal, produttore, che aveva curriculum filmetti tipo Mission, Il Cacciatore, The Blues Brothers e soprattutto Lo Squalo, che in quegli anni era il film che aveva distrutto qualunque record di soldi ai botteghini, il primo blockbuster hollywoodiano, aveva fatto un successo della Madonna, quindi non era proprio un cretino. Tannen si fece convincere da Carpenter, gli mollò sta assegno da 100.000, Carpenter è tutto bello contento, me lo immagino che torna, e ragazzi, c'erano cioè 100.000 che ci mancavano. La cosa buffa è che Tannen aveva già un altro film in cantiere di fantascienza, di cui forse avete sentito parlare, di un certo Steven Spielberg, che è E.T. l'extraterrestre. Che quando uscì, esattamente 2 settimane prima della cosa, distrusse i record al botteghino, batté Guerre Stellari, che nel frattempo aveva battuto Lo Squalo, incassò a livello globale 1 miliardo quasi di dollari all'epoca, a fronte di una spesa di circa 10 milioni. Quindi diciamo che i 100.000 di Tanen che gli aveva dato a Carpenter gli erano rientrati in tipo 5 minuti, quando era uscito E.T., poca roba. Sì, ah, ecco, torno al momento in cui facevano le riprese in interni. C'erano anche delle altre spese da sostenere che non erano state preventivate, perché per replicare la situazione Polo Sud, anche se avevano girato in Alaska, quindi sarebbe Polo Nord, però chi se ne frega, a Universal venne un'idea geniale, ovvero affittiamo delle enormi celle frigorifere e costruiamo i set dentro le celle frigorifere. Non è molto intelligente, no. Come cosa. Ci provarono a farlo, ma non ci stavano i set, cioè, per quanto grandi erano piccole le celle frigorifere. E allora ecco l'altra idea geniale: affittiamo delle ventine di condizionatori d'aria, sigilliamo tutto lo studio di Universal, pompiamo dentro i condizionatori d'aria e portiamo la temperatura a meno 2 gradi. Fuori in quel momento c'era un'ondata di caldo anomala a Los Angeles, sui circa i 35 gradi era la temperatura media, un po' come quella che c'è a Milano in questi giorni, e quindi non era molto economico tenere un enorme studio sotto di 40 gradi rispetto alla temperatura esterna. Soldi che volavano via da tutte le parti. Fortunatamente però Carpenter venne in aiuto di Universal, perché dopo i primi giorni in cui giravano in interni si rese conto che stava girando un film con degli uomini che parlano in una stanza. E non era fantastico. E quindi cominciò a riscrivere scene, a cambiare, a modificare la sceneggiatura. A un certo punto se ne uscì lui con un'idea geniale. Fermò le riprese in interni dicendo: io ho riscritto tot scene che avremmo dovuto girare interni per farle in esterni, in un altro posto. Ma John, siamo già stati in Alaska, dove cacchio andiamo in Alaska adesso è dicembre, dove cazzo vuoi andare che si congela? Sì, però secondo me nella British Columbia ci sono le condizioni adatte, c'è la neve, ma non è che fa freddo come là. Ma non ti, fidati. Hanno detto, vabbè, ci fidiamo, quanto ti manca? Manca poco, però secondo me in questo modo il film si movimenta un po' di più. Anche lui aveva cambiato tante cose, aveva ulteriormente messo mano al personaggio di McCready, rendendolo leader del gruppo da subito, mentre invece nella sceneggiatura originale la cosa avrebbe dovuto crescere con il crescere del film. Qua invece lo vediamo, cioè è il pilota dell'elicottero, lui che prende le decisioni, è lui che dice agli altri cosa fare, è lui che quando dice qualcosa nessuno si permette di contraddirlo, anche perché Carpenter pensava che il pubblico a quel punto, dalla figura di Kurt Russell, si aspettava una cosa del genere e quindi era inutile farla crescere durante la sceneggiatura, perché tanto il pubblico lo sapeva già all'inizio, quindi tanto vale dirglielo immediatamente, lui è il leader, punto. Bene. Vanno in British Columbia sulle ali dell'entusiasmo, stiamo finendo le riprese del film, ma la sfiga era lì che non vedeva l'ora di colpire ancora il set della cosa. Il primo giorno in cui sono arrivati hanno scaricato la roba, sono saliti su un autobus, cast, troupe, gran parte del cast, gran parte della troupe, attrezzature, l'autobus prende, va, strada innevata, scivola e arriva a tipo 2 metri dal cadere in un dirupo di 150 metri, uccidendo il cast, la troupe e l'attrezzatura. Forse l'attrezzatura,
soprattutto
forse l'attrezzatura tra le tre cose era la meno, eh? Okay, però ce la fecero, scesero, arrivarono le macchine di soccorso, tirano fuori l'autobus, spingendo, casino della Madonna. Arriva Keith David, ovvero l'attore che fa Childs, e ha una mano rotta, perché il giorno prima delle riprese ha fatto un incidente con la macchina, si è rotto una mano, è andato in ospedale, gli hanno messo il tutore, solo che è afroamericano, e il tutore rosa tende a vedersi nelle riprese, quindi i costumi gli hanno dovuto fare il guantino apposta che replicasse un po' la sua carnagione, ma si vedeva lo stesso. Se ci fate caso, se vi capiterà di rivedere il film, la mano sinistra di Childs nel film non si vede praticamente mai, perché si vedeva che c'aveva qualcosa che non andava. Altre sfighe ci sono state con il cane. Di solito a Hollywood, quando si gira con gli animali, sono più animali che interpretano il personaggio animale. Come si dice?
L'animale.
L'animale. In questo caso l'animale protagonista, cioè il cane del film, era uno solo, si chiamava Jed, e pare che avesse mantenuto molto, molto più i tratti del lupo che del cane. Raccontavano in tanti che non abbaiava mai, non ringhiava mai, ma aveva la terribile abitudine di spaventarsi tantissimo sempre.
Questi sono i lupi?
A quanto pare.
Vabbè.
E quando si spaventava faceva tipo un'espressione strizzando gli occhi e mostrando i denti, immobile, che non era bello da riprendere perché... cioè, si cagava un po' addosso. E l'addestratore infatti diceva: quando fa così vuol dire che è spaventato, lasciatelo in pace, lui si abitua e poi vai tra che si riprende. Il problema è che lo faceva spesso, soprattutto nelle scene nella casa in cui era attorniato di gente. Le scene negli interni con Jed hanno richiesto solo quelle 2 settimane di prove per far abituare il porello Jed a tutta la gente che aveva intorno e non fargli fare con la faccia brutta a vedersi. Non era il massimo della vita. Altri problemi sul set: Kurt Russell, come non citare Kurt Russell, che ha rischiato più volte di bruciarsi le mani con i fumogeni, non riusciva a star dietro al tempo dei fumogeni, quindi quando recitava con il fumogeno in mano spesso arrivava a, che era quasi spento e che il fuoco del fumogeno gli arrivava qua, e quindi Carpenter gli diceva: magari le battute dille un po' più velocemente, Kurt, se no ti perdiamo. Meno male che la dinamite che aveva nell'altra mano era finta, perché altrimenti addio Kurt Russell.
Ma solo lui ustionato? Cioè lievemente?
Sì, lui aveva questa pessima abitudine di prendersi tutti perché i tempi che voleva mentre recitava,
vedendo il
cannellotto in mano.
Vedendo il film pensavo: chissà quanti ustionati, c'è tutto fiamme.
No, invece no.
Ah, bene, è andato bene, bravi.
In tutto ciò Carpenter continuava a riscrivere le scene. Se adesso cercate la sceneggiatura originale della cosa, non la trovate. Trovate la trascrizione, che è quella che si scrive dopo che il film è uscito. Ma la sceneggiatura di allora non c'è, perché era un continuo rifare, riscrivi, modifica, taglia, cancella, aggiungi. A un certo punto Carpenter arrivava al mattino a spiegare agli attori che cosa avrebbero dovuto recitare in quel momento, perché non lo sapevano neanche loro. La cosa però ha funzionato secondo me parecchio bene, perché in tantissime scene che vediamo nel film, che noi adesso vediamo montate nel film, quando la cosa è uno di loro, uno guarda il film e dice: cazzo, che bravo questo attore, guarda, non sembra che sia lui la cosa. Non lo sapeva. Quindi grazie al cazzo, anche io sarei stato bravo. Non sapevano chi lo era in quel momento lì, e quindi rende tutto molto più realistico. Parlando di effetti speciali, io vorrei tributare un, come si dice, un tributo a Rob Bottin, che fu il supervisore agli effetti speciali, che lavorò da solo, poverino, lontano dal cast, anche perché gli attori gli effetti speciali spesso non li vedevano. In tutto ciò, anche altra cosa, c'era Carpenter fuori campo che gli diceva: adesso stai vedendo un cane che si trasforma in un mostro. E quello: ah, adesso c'hai i tentacoli e fa così. E quello: ah, di più, ah, chissà che cazzo di situazione. Sì. Strana.
Beh, che più o meno succede anche ora. C'è uno schermo verde, oh,
esatto,
per 6 ore.
Però io mi immagino Carpenter che fa sta cosa.
Si vestiva la mattina.
Se mi immagino James Gunn, lo vedo che fa il pirla. Carpenter non riesco a vedermi fa: c'è un cane staventoso. Vabbè. E Rob Bottin, come dicevo, ha lavorato al film 1 anno e 5 settimane di fila, senza un giorno di pausa, dormendo spesso negli studi della Universal. Carpenter lo ha visto alla fine dei lavori e Boutin in seguito ha raccontato che appena lo ha visto gli ha detto: Rob, tu non stai bene, fatti vedere. Boutin si è fatto vedere e lo hanno ricoverato in ospedale perché effettivamente non stava proprio benissimo. Però è a lui che dobbiamo tutte le cacchio di creature che abbiamo visto nel film, quindi
è una leggenda.
Grazie Rob. Due parole veloci verso la fine sulle musiche, perché avrete visto o probabilmente lo sapevate già che le musiche di questo film sono tra virgolette di Ennio Morricone.
Tra virgolette.
Sì, perché sono successe un po' di cose divertenti. Carpenter e Universal coinvolsero Morricone perché volevano dare un tocco europeo, che non so che cosa voglia dire, al film.
Fa figo.
Esatto. Morricone, una volta coinvolto, preparò un paio d'ore di musiche, tra musica classica con gli strumenti, musica con gli sintetizzatori elettronici, perché più o meno aveva visto gli altri film di Carpenter, ma non sapeva che cosa volesse Carpenter, anche perché Morricone non aveva visto neanche un frame di film. In seguito, anni dopo, raccontò che sembrava, a lui gli sembrava che Carpenter si vergognasse di farglielo vedere, quindi non voleva fargli vedere niente. Una volta preparato tutto, partiture, registrazione, eccetera, prende il faldone, va a Los Angeles e gli dice: "Toh John, io ho preparato questo." E John ha detto: "Bello il tema." "Sì, ma John, il resto?" "Beh, il resto mi piace il tema." E infatti ha usato solo il tema, se ci fate caso. Cioè, l'unica musica, quel tum tum che si sente, e a un certo punto quando entrano nella capanna dei norvegesi i violini, che fanno un po' Hitchcock, che fanno un po' Herman.
E trombe anche.
Sì, quello è Morricone, basta, sono 20 minuti scarsi. Carpenter ai tempi, per fargli capire meglio che cosa volesse, gli fece ascoltare la sua colonna sonora di 1997, Fuga da New York, e intanto andava avanti a lavorare con il suo collaboratore Alan Unsworth, componendo musiche, suoni, pezzi di colonna sonora, mentre Morricone in Italia continuava a lavorare al film, che una certa avrà anche pensato: "John, ma che cazzo, ma fattelo tu, perché cosa mi hai chiamato a fare?"
E così ha fatto.
La cosa buffa è che di quegli scarsi 20 minuti di questa colonna sonora fecero ottenere a Morricone il Razzie Award per la peggior colonna sonora cinematografica. Il risvolto della cosa è che le musiche che Morricone non ha usato per questo film, forse lo sapete, 33 anni dopo le ha riutilizzate per The Hateful Eight di Quentin Tarantino, vincendo l'Oscar per la miglior colonna sonora cinematografica. E io, quando è successa questa cosa, ho pensato: chissà Carpenter che cazzo sta pensando adesso. Gli ha scartato tutte le musiche che poi hanno vinto un Oscar, però vabbè, succede. Finisco con una cosa che succede a inizio film, che forse sapete già, ma non secondo me fino in fondo. Avete visto che c'è un pezzo non doppiato, è quando il ricercatore norvegese si rivolge a loro. E praticamente chi sa il norvegese si spoilera il film, perché lui letteralmente dice: "Andatevene, quella cosa non è un cane, è una cosa che imita un cane, quindi andatevene via, idioti." E lo dice chiaramente. Il problema si pose all'epoca per chi andava in Norvegia a vedere il film, perché in Norvegia non doppiano, doppiano solo i film per l'infanzia. Quindi hanno detto: "Cazzo, facciamo questo, dopo 8 minuti spiega tutto, cioè, non è bello." Allora gli venne in mente l'idea geniale e fecero doppiare solo quella frase in croato. Il problema rimaneva per quei norvegesi che andavano a vedere la cosa e che sapevano il croato.
O i croati che vivevano in Norvegia. Vabbè,
però probabilmente si trattava di una cerchia talmente ristretta di persone che anche sì, loro hanno detto: "Senti, sti cazzi." Anche se quelli si spoilerano.
No, ma in realtà
film,
hanno scelto il croato perché in Norvegia non esistono croati.
Ah, tu dici che
può essere studio, non
c'è la cosa studio, però che io voglio sottolineare, con questo concludo, è che questa decisione secondo me è stata importante, perché va a smentire tutti coloro che da anni dicono che gli scandinavi hanno sempre una soluzione in serbo. Perché in questo caso l'hanno avuta in croato. Esatto. Beh, è bruttissimo chiudere il monologo con una battuta veramente brutta.
Cioè. Ma tra l'altro in Halloween non si vede la cosa, quello originale? I bambini in Halloween, quando guardano il film dell'orrore alla televisione, guardano
sì,
la cosa.
È vero, quello originale, vecchio
che è uscito dopo.
No, quello degli anni 50.
No, lo so, è chiaro, sì, quello del 51, quello del certo.
E esiste anche un altro remake del 2011, ma non siamo qui per parlarne.
Esatto. Comunque, ecco, diciamo che spero di avervi dato un po' un'idea di tutte le vicissitudini che sono passate su questo film. Ah, ecco, no, invece mi ero dimenticato una cosa. Ah, così non finisco con la battuta del croato. Quando è uscito il film, perché finalmente a un certo punto il film era pronto ed è stato distribuito, il casino è che esattamente 2 settimane prima era appunto uscito E.T. e aveva un po' cambiato la testa dell'americano medio, che non voleva più vedere gli alieni brutti e cattivi, ma voleva vedere gli alieni sempre brutti, perché E.T. non è che sia bellissimo.
Mi sono immaginato la scena,
però erano un po' più teneri,
la scena del defibrillatore che sfonda il coso
e esce E.T. Sarebbe stato bellissimo. Beh, il film non andò benissimo, non incassava niente, intanto E.T. stava macinando miliardi da tutte le parti. Chiamarono il creativo che scrisse il claim del film, che secondo me era bellissimo: l'uomo è il posto più caldo dove nascondersi, che era lo stesso creativo che aveva scritto il claim di Alien: nello spazio nessuno può sentirti urlare. E gli dissero: guarda, la cosa dell'uomo caldo non funziona, devi trovarci un'altra frase che magari ricordi un po' Alien, che ha avuto successo, aiutaci, perché la gente guarda la locandina, non va a vedere
sembra
il film.
Sembra un porno gay l'uomo, il posto più caldo.
Ma aspetta, ma ha avuto un'idea geniale. Il claim del film è diventato il massimo del terrore alieno. Bello.
E non ha risollevato le cose.
Creativo non della Madonna. No, alla fine la cosa ha terminato la sua corsa al cinema guadagnando 19 milioni e 6. Alla fine di tutto ne era costati 15. Quindi diciamo che non è stato un fiascone, ma neanche un successo incredibile. Tra l'altro la critica lo stroncò, lo definirono noiosissimo, senza tensione, sembra un po' esagerato, costruito solo sugli effetti speciali. Il critico del New York Times addirittura disse che era un film dedicato a coloro che al cinema amano vedere le teste con zampe di ragno e le autopsie dei cani. Non so che cosa si fosse fumato il critico del New York Times.
Però è vero.
Non so.
Quella gente lì piace sicuro.
A quella gente, tu sei sicuro? Io glielo chiederei. Vabbè,
nel se tempo, ne trovo qualcuno.
Nel tempo ovviamente la percezione è cambiata, hanno praticamente tutti cambiato idea. Oggi è considerato uno dei migliori film di fantascienza horror e il BFI, il British Film Institute, lo ha inserito nei 10 migliori film della storia del cinema sugli alieni. Quindi direi che le cose sono cambiate un po'. E per quanto mi riguarda, dopo 40 anni il film se lo merita ancora parecchio questa cosa qua. Non so cosa ne pensate voi.
Ma ora ve lo chiederemo.
Ma esatto.
Ditecelo.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Allora, chi ha domande intanto può alzare la mano, così sondiamo un po' il terreno. Intanto faccio un'altra domanda classica dei nostri eventi, chi viene da più lontano?
Bravo, anche perché io so che qualcuno è venuto da Modena.
Modena, ok. C'è qualcuno che viene da più lontano di Modena?
Allora non vale, da Palermo vivi qui, non vale.
Abbiamo un Bologna, allora.
Abbiamo un Bologna.
Chi offre più di Bologna? Nessuno, Bologna 1, Bologna 2, Bologna 3, hai vinto.
Allora, Bologna
cosa hai vinto?
3.
Niente.
Niente. Però c'è qualcuno che ha vinto.
C'è qualcuno che ha vinto però, che cosa
ha risolto l'indovinello.
Chi ha risolto l'indovinello?
Che era quante ore sopravviverebbe il pianeta se la cosa scappasse. E la risposta giusta era 27.000 ore. Quindi Luca Bello di, dove sei? Vieni qua.
È sempre lui.
Vieni qua.
È il nostro...
Vieni qua perché hai
abbiamo
vinto.
Qualcosa per
con meno
te.
Violenza, scusami.
Allora, adesso ti faccio vedere cosa hai vinto.
Intanto
hai vinto.
Inviterei anche il nostro Enrico Tribuzio a palesarsi.
Esatto, infatti,
qui,
magari scendi.
Abbiamo un gelato anche per te, vieni.
Allora, dai un attimo il gelato a Luca, che così si presenta, così lo sentono anche quelli che...
Ciao, come ti chiami?
Ciao, piacere Luca.
Ma l'ha appena
da dove
detto?
Vieni?
Da Modena.
Ma l'ha appena detto anche questo?
No, perché magari cioè, chi ci sente registrato non sa che è lo stesso che aveva detto Modena.
In effetti hai ragione. Allora, Luca ha risposto correttamente all'indovinello che c'era dietro la cartolina, quindi hai vinto... Un fantastico Blu-ray della cosa di John Carpenter, che uno dice, cazzo, ma l'ho appena visto, devi regalarmi un altro film. No, perché ci sono un sacco di extra divertenti.
Grazie.
Ma soprattutto, un fantastico peluche.
Ma che bello, è il cane del film.
Mi raccomando,
come strizza gli occhi e mostra i denti.
Se dovessi vedere che fa così... allontanati.
Gli do fuoco.
Allontanati.
Cioè, mi avete dato il cane, ma non mi avete dato il lanciafiamme. Come faccio?
Il lanciafiamme alla prossima proiezione.
Guarda, un accendino e il deodorante. Puoi fare così col cane piccolo.
Un applauso a Luca che ha vinto il DVD, il Blu-ray e il cane.
Grazie, grazie.
E intanto abbiamo qui con noi un esperto carpenterologo o carpentiere. Non funziona,
devi,
scambiamo i microfoni.
Avvicinatelo.
No, scambiamo i microfoni.
Vai. Si può fare, è legale sta cosa di scambiare i microfoni.
Se vuoi.
Vabbè. Buonasera.
Enrico Tribuzio.
Amiche e amici. Che bello dal vivo però, dai.
Allora, Teo ha già detto tutto.
Non esagerare. Poi,
però
interrogazione.
Però tu sicuramente hai qualcosa da aggiungere.
Quanto ci abbiamo? 6-7 ore?
6-7 so, secondi.
Ancora, ce la facciamo, le 3, le 4. No, vabbè, andiamo veloci. Io in realtà pensavo di dire qualcosa, però dopo che abbiamo sentito le opinioni di qualcuno del pubblico, perché sennò io ho paura di influenzare troppo il giudizio.
Ah, mi sembra una bella idea.
Quindi non so, magari vado io in giro.
È fighissima sta
tra
cosa.
Quelli
ti prego,
che...
voglio vederti che vai in giro col microfono. Cioè, è
attenzione,
uno dei miei sogni,
ragazzi,
della vita.
Sì,
assolutamente.
Faccio l'inviato di,
esatto,
di studio aperto. Vai.
Ci colleghiamo allora, in questo momento con il Gloria di Milano e Corso Vercelli 18. E Enrico Tribuzio, il nostro inviato, hai qualcuno per noi?
Ciao Michele.
Di quelli che non l'avevano mai visto. Ok, voglio un'opinione di uno che era a digiuno, non l'aveva mai visto, non sapeva di cosa parlava.
Io voglio sapere, allora, no, la domanda è semplice.
Prima alzano tutti le mani,
è troppo generica. Facciamo una cosa, una sola, che vi ha colpito del film. Chi l'ha visto la prima volta? Chi è che l'ha
visto? Dai, alzate una manina, dai, non fate i tiri.
C'è lui lì. Tutti.
Allora, vado da lui che sta più vicino. Faccio un po' di scale.
È giusto,
così,
perché lo step
è un momento fantastico questo, ragazzi, veramente.
Come ti chiami?
Alessandro.
Da dove provengi?
Aosta.
Allora hai vinto.
Ma come Aosta? Ma Aosta è più lontana di Bologna.
Attenzione.
Ok, allora non vale.
La prima cosa che ti viene in mente che ti ha colpito vedendo il film?
La scena del sangue, quando fa il controllo del sangue, quindi all'improvviso poi si scopre uno di loro la cosa.
Anch'io mi sono cagato addosso. Non me la ricordavo.
Tra l'altro è vera sta cosa. Io il suo film l'avrò visto tipo 300-400-500 volte. Io c'avevo una tensione come se lo stavo vedendo per la prima volta. Tra l'altro in questa scena qua, che è la scena, come ha detto Teo, da dove è partito tutto il film. Quindi, ok. Vabbè, perché ti ha colpito questa scena?
Perché non me l'aspettavo molto. Cioè, non ero convinto all'inizio del fatto che fosse un test efficace, per il fatto che non stava succedendo niente per un tot di tentativi. E poi all'improvviso, quando uno abbassa un po'...
La guardia,
esatto... C'è la scena di...
Sì, in effetti si vede, è costruita molto bene, esatto. Perché la prima volta fanno il prelievo, si mettono lì le cose, il secondo uguale, poi man mano che va avanti non succede niente, lo fanno sempre più, vabbè, dai, routine, fin quando quello lì lo fa mentre sta parlando.
Perché soprattutto il personaggio di McCready ti porta a pensare che sia Gary quello contagiato,
sì.
E in realtà è quello appena prima.
E sta guardando da un'altra parte, sta parlando, lo fa ed funziona alla grande. Si vede che Carpenter aveva ce l'aveva in testa da prima, se l'era proprio coccolata, la voleva fare bene. Cioè,
quindi costruzione perfetta di quella scena, prima cosa, quindi regia, diciamo.
Sì. Poi chi abbiamo? Chi abbiamo lui lì al centro?
Guarda che bello vedere.
Come ti chiami?
Enrico col microfono.
Ciao, sono Filippo.
Ciao Filippo.
Io più che una scena in particolare, come hai evidenziato tu, si vedeva che gli attori non fossero pienamente coscienti di chi fosse la cosa. Cioè non c'è nessuno sguardo ammiccante, nessun primo piano particolare che ti fa intuire ok è lui. Cioè lo spettatore secondo me è molto poco imboccato da questo punto di vista ed è bello anche.
Perché
secondo me,
paradossalmente, così funziona davvero.
Cioè, esatto.
Non
sì,
devono fingere niente.
Perché altrimenti sai su chi puntare.
Sì.
O senza anche deviare l'attenzione, ecco. Non lo sai, punto. Non pensavo fosse lui e invece era l'altro. Non sai niente, fine.
Ma tu avevi l'idea della storia, di qualcosa?
No, la storia ce l'avevo presente, vagamente. Poi, visto che dovevo venire qua, non ho voluto approfondire, però
bravo,
ho sentito dire sì.
A volte l'ignoranza premia, vedi?
Esatto. E quindi, niente, questa cosa l'ho notata durante la visione, l'ho apprezzata, quello sì.
Ottimo, vedi? Dopo 40
grazie
anni, e c'è gente che dice che a 40
però
anni sei vecchio.
Attenzione,
non sei
però, non è solo la questione che nessuno sapeva chi era la cosa. Carpenter ha detto, io per questo film ho voluto una recitazione volutamente sottotono.
No, niente, scusa.
Sottotono.
Volutamente sottotono, non caricata, perché io volevo una recitazione realistica che facesse immedesimare proprio le persone, e quindi ti sembrava di stare là in mezzo a loro. Quindi questa è, oltre a quella cosa che hai detto tu, è anche una cosa voluta da Carpenter, ovviamente. Io volevo sentire, c'era qualche ragazza però.
Non fate le timide.
Maschietti. C'è una ragazza che ci vuole dire un'impressione.
Anche perché tra l'altro è un film totalmente maschile,
esatto,
cioè non esistono donne neanche a cercarle sotto il ghiaccio. Quindi se
è
magari
un po' una sagra della salsiccia.
Esatto, se magari sentissimo qualche donzella non sarebbe male.
Questo film testosteronico.
Dai, una sola. Sì. Non
voi qui davanti avete qualcosa da voler?
Secondo me lei sì.
Dai, vediamo.
Sto indicando in mezzo.
Chi è?
Queste due donzelle davanti.
Vabbè, ma qua giochiamo in casa, mi sa.
Guarda Enrico che si appropinqua con
io
il
mi
microfono.
Appropinco,
facciamo
mi passo felpato.
Anche le prossime volte chiamiamo Enrico a portarmi.
Come si chiama?
Virginia Barese, ma vivo a Milano. No, perché non si sa mai. In effetti è vero, è normalissimo. No, in realtà c'è un dubbio. Cioè due dubbi a quanto pare, uno mio e uno non mio. Quello mio è che loro dovevano creare un ambiente caldo perché volevano evitare che si congelasse la cosa, giusto? Ma la cosa, che è intelligentissima a quanto pare, perché finora è stato fantastico, no? Perché non è andato nei ghiacci a scappare? Cioè perché doveva rimanere
lì? Ci provava, ma non c'è riuscito.
Ok,
ci stava a provare,
ci ha provato
però.
Sì, non era così,
cioè,
scaltra.
Senso, bastava che andasse, cioè, è l'Antartide, cioè, perché rimanere là a farsi ammazzare?
Ma il problema è che all'inizio vuole comunque, proprio classico del virus, cioè deve espandersi per sopravvivere.
Anche
e quindi cerca di contagiare più persone possibili prima di capire, qua mi vogliono fare fuori, forse è meglio il caso che mi rintuzzo ancora sotto ghiaccio, sto altri 100.000 anni. Buono, bonino.
Ha aspettato fino alla morte, poi troppo tardi per lui. Meglio così, insomma.
Esatto.
E quindi
il dubbio non tuo, invece?
Ciao, io sono Gabriele, vengo da Milano.
Ciao Gabriele.
Oh, grande milanese.
Ciao.
Tu a quanto pare non sapevi neanche di cosa parlava
questo
film.
No, io sono venuto a scatola chiusa, proprio non sapevo niente. Sapevo che era stato fatto uno dopo, infatti lui mi ha detto, ma quindi alla fine succede qualcosa. Boh, hanno fatto la cosa due, quindi immagino sia
sopravvissuto. No,
era un remake. Non ne sapevo assolutamente niente. No, la domanda che ci eravamo fatti, non lo so, magari l'ho perso, ma quando hanno fatto il check del sangue, nessuno ha fatto il check a me, credi?
Sì, 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 lo fanno.
Ah, il primo?
Sì, gli allora dice proprio ora vi mostrerò una cosa che io so già.
Ah, ok.
E tac, e lo fa.
Quando ho fatto così. Ah, poi me lo sono perso allora. Però te lo sei perso tu. Ok, vabbè. Allora, però mi è piaciuto molto. È stato. Ho visto tanti riferimenti a dei giochi anche che stanno uscendo recentemente. Ce n'è uno proprio ambientato nell'Antartide. Antartide, Antartico? Non me lo ricordo il nome. Comunque c'è un impostore che deve uccidere tutti quanti,
beh,
c'è
un
il
classico
virus, però ho visto tanti spunti, poi il classicissimo, certo, Among Us mi ha ricordato tanto, tanto quello, più che la situazione del Covid. Mi
ma qualcuno di voi guarda o ha guardato Stranger Things? E non vi è venuto in mente niente quando si apre la faccia. Sì. Ecco, quello è un'altra delle tante cose che questo film ha influenzato.
Allora, un'altra, mi è venuto in mente un altro Cinefax, però non è proprio del film, è più esterno e influenzato dal film. Qualche anno fa parlai con i ricercatori italiani in Antartide, che hanno il centro di ricerche lì, e mi raccontarono che ogni volta che arrivava uno nuovo, loro dovevano stare lì per alcuni mesi, quando arrivava il novellino, la prima cosa che facevano, facevano la serata, la cosa, glielo proiettavano, glielo facevano vedere per gli venire un po', no, le sensazioni giuste.
E poi lo guardavano così.
Sì. E poi gli presentavano il cane. Però per farvi capire anche quanto questo film ha influenzato comunque l'immaginario collettivo, e poi essendo ambientato in questo specifico posto con i ricercatori, cioè una cosa molto di nicchia, quindi che ne so, come Boris, chi lavora in televisione, no, Boris, lì quei quattro gatti che fanno i ricercatori in Antartide, sì, loro hanno, il loro film è quello, cioè non si scappa.
Anche perché poi se ci pensi è quasi Kammerspiel come film, cioè potrebbe tranquillamente essere ambientato veramente solo in una stanza, ambientato, sì, a teatro.
Infatti
cioè,
l'ispirazione del racconto è Dieci piccoli indiani di Agatha Christie, quindi certo, torna tutto quanto.
Ok, tutto quello torna.
Però nessuno mi ha detto la cosa che speravo di sentire.
Cioè, ma perché noi vogliamo che la dica tu?
Ma che questo
l'abbiamo
film
fatto apposta.
Cioè, solo a me sembra che questo film non è invecchiato di un giorno.
Ah, testimone Paolo, ho detto le stesse cose mentre stavamo vedendo il film.
Ma perché?
Perché gli effetti fatti in quel modo lì, reali, secondo me non invecchiano, perché comunque lo vedi che sono artigianali, ma sono fatti talmente bene, illuminati in maniera intelligente, inquadrati, esatto, in maniera intelligente da non far vedere i difetti, che sono reali. Cioè,
sicuramente invecchiano meno della computer grafica. Sicuramente invecchiano meno della computer grafica. Se tu oggi prendi Tron, che è dell'82 tanto quanto questo, gli effetti di Tron diciamo che si vede che sono un po' invecchiati.
Infatti Carpenter ha detto, sì, è vero, gli effetti speciali sono grandissimi, Bottin ha fatto il lavoro, certo, della Madonna,
13 mesi.
Ma lì la riuscita degli effetti è 50% lui, 50% Dean Candy, che è il direttore della fotografia. Infatti, se ci fate caso, non stanno mai sotto la luce piena i mostri. Stanno sempre, addirittura c'è la scena quella della testa ragno che sta completamente contro luce, non si vede, è illuminato solo lo sfondo. E quella cosa lì, oltre a non far vedere i difetti, attiva di più il cervello e l'assimili di più, perché sei tu che cerchi di immaginarti come è fatto quella creatura. E quindi
più
questa
suggestivo.
Cosa qua è più suggestivo, e quindi secondo me questa cosa qui ha funzionato. Poi non è invecchiato perché la regia di Carpenter è perfetta, classica, cioè un western praticamente, che è il genere di film che esiste da quando esiste il cinema, è western e l'horror, tu, cioè sono questi due generi. E voi vedete la macchina da presa sta ferma quando deve stare ferma, si muove se deve raccontare qualcosa, se non deve raccontare qualcosa non si muove. Non so se magari vi capita di vedere i film questi della Marvel che fanno adesso. Io ho visto qualche inquadratura così in giro su internet, eccetera. Ci stanno, no, ma una cosa stupida, ci stanno i dialoghi, no? Persone che parlano, cioè il primo piano di una persona che parla e sta macchina da presa che si muove e non va da nessuna parte. E ma che cazzo serve quella cosa là? Se non serve nel senso di grammatica cinematografica, serve perché se il ragazzino dei 16 anni che sta a vedere il film vede un'immagine fissa più di un secondo, accende il cellulare. Serve solo a quella roba là. Qua no, qua non gliene frega niente. La macchina da presa si muove quando si deve muovere.
Perché non c'erano i cellulari.
Ma no, non penso che muoverebbe la macchina da presa, no, in quel modo là se dovesse fare un film adesso Carpenter.
A mio avviso già anche Paolo, mentre vedevamo il film, mi hai detto una roba sulla quale comunque non concordo. Hai detto che il primo atto è un
il pollito,
sì, la prima metà è chiaramente, però crea l'atmosfera, cioè
secondo me no, cioè nel senso è funzionale alla cosa, no, perché ti fa crescere la tensione. Secondo me ancora oggi è montato veramente bene sto film.
Sì, sì, no, ma sono
ma banalmente una delle inquadrature che mi piace,
cioè io l'ho detto nel senso che abituate ai film di oggi quella parte lì magari la puoi soffrire un po', però è al servizio del creare l'atmosfera che poi sfocia nella seconda parte, quindi è tutto, è uno slow burn.
Esatto.
E quindi va bene che la soffri, è un dato di fatto, perché non siamo abituati a questo racconto in cui, cioè ci sono pochi prodotti che hanno un racconto un po' più posato così, però cioè, è anche uno sforzo di comprendere quello che è l'evoluzione del mezzo.
Secondo me una delle inquadrature, diciamo, simbolo di questi film, poi mi dite la vostra, eccetera, è quella dove c'è la camera bassa con il cane che entra nel corridoio, si guarda intorno, entra nella prima stanza, non c'è nessuno, esce, entra nella seconda stanza e la macchina presa panoramica per far vedere l'ombra di uno di loro che è dentro. Il cane entra nella stanza e l'ombra si abbassa verso il cane, dissolvenza nero. L'inquadratura lì, secondo me, è una meraviglia.
Quello è Hitchcock.
Perché tu sai che cos'è quel cane in quel momento, sai cosa sta andando a fare, non vedi la vittima e ti immagini tutto. Non c'è una linea di dialogo, non c'è certo. musica, non ci sono effetti, non c'è niente. C'è un cane che zampetta. E qua, cazzo, si vede... il regista, secondo me.
Sì, si vede anche dal fatto che il montatore ha detto, cioè, quando capitava che stava al montaggio e c'erano delle scene difficili, che paradossalmente sono quelle di dialogo dove stanno 12 persone, che sono complicatissime da girare, perché tu devi avere sempre il punto di vista perfetto per far capire come sono collocate le persone nello spazio, che è un casino. E il montatore ha detto, quando stava montando queste scene qua, non è capitato mai una volta che ho detto, mannaggia, se c'avevamo uno stacco diverso qua lo potevo mettere. Stavano gli stacchi tutti perfetti dove dovevano stare. E quindi sì, il montaggio sì, ma è perché dall'altra parte c'è un regista che tra l'altro ha detto che queste scene qua lui si cacava in mano a girarle, perché arrivava sul set e non aveva la minima idea di come farle. E lui arrivava sul set, stava là e improvvisava e le faceva perfette. Quindi... regista così, che gli vuoi dire?
No, gli puoi dire veramente niente. Io infatti gli voglio un bene.
Io bene, come se fosse mio nonno.
Il problema è che adesso ha detto che gli piace giocare ai videogiochi e guardare l'NBA, e infatti è una vita che non fa film.
Ma anche poi la cosa interessante a livello narrativo della cosa è che noi ultimamente abbiamo visto tutti Get Out e tutti, film moderno sul razzismo. Carpenter c'è un uomo nero. E di chi non si fida nessuno al di là della cosa? Dell'uomo nero. Prendo il comando io, coltello subito alla giugulare, subito. Sei nero, comandi, ma sei fuori di testa. Cioè, e Carpenter già con questa cosa ti lancia un messaggio che probabilmente per molti è passato un po' così all'epoca, non è arrivato subito, però era super moderno.
E poi c'è l'altra cosa super moderna, in realtà i neri sono due, sono una Olse Childs,
sì.
Ma nessuno dei due muore per primo. Che per un horror è una cosa abbastanza rara.
Beh,
no?
Sì. Bene, ci sono altre domande? Altre alzate di mano? Ce n'è una lì, è sempre tu. Il nostro amico.
Il nostro valletto alla gricia.
No, che vado io, perché sennò il mio dietologo mi fa commedia.
Ma quanto è bello rivedersi in faccia al cinema, che figata, non vedevo l'ora.
Ci stavamo chiedendo, in molte scene il tizio fuori nel capanno, Blair, non mi ricordo come si chiamava, ha un cappio proprio in primo piano, però questo cappio non entra in nulla nella narrazione, c'è un motivo, era qualche scena magari che è stata tagliata o non ne sappiamo nulla?
Allora, non sono a conoscenza di scene tagliate di questo tipo, ma questo non vuol dire che non ci siano state.
Secondo me è un simbolismo.
Però è esatto.
È un racconto per simboli che ti fa capire che lui lì o si impicca o non c'è, non ha più speranza, no? È chiuso lì e la vive male.
In realtà la risposta è molto più semplice.
Oh, perché... vedi che ce l'hai tu.
Eh sì, perché praticamente Carpenter ha visto, non so chi aveva messo quel cappio là, Carpenter l'ha visto, si è spaccato le risate, ha detto che figata, lasciamolo.
No, no, davvero?
Dovrebbe essere andata.
Questo è meraviglioso.
Ma come ho capito io è andata così.
Fantastico. Che bello.
Però,
non scendere, non scendere.
Ah, scusami.
Ti ho risparmiato tre scalini. Il tuo dietologo mi vorrà male.
Il tuo dietologo domani mattina ti telefona.
No, io non avevo una domanda, però più che altro volevo dire che, cioè, un fatto che fa vedere che il film non si è invecchiato è che proprio Dateful Eight ha un sacco di richiami a questo film, anzi, cioè, sono veramente tantissimi.
Kurt Russell,
la tormenta, le corde che collegano le due case, insomma, cioè, quindi
e
sono veramente
musiche,
tantissime le musiche, e Ennio Morricone che vince, esatto, l'Oscar.
No, in realtà Dio Guardi mi ha spoilerato l'altra cosa per cui secondo me questo film non è invecchiato.
Ma come ti permetti? Perché?
Cioè,
la storia, perché questo è un film di fantascienza horror che però non si focalizza sul gadget, il design dell'astronave, il design dell'alieno, queste minchiate che fanno adesso. Là è, io voglio fare un film sulla paranoia, mettiamo una minaccia in mezzo a un gruppo e vediamo queste persone come si comportano. Che succede? Che si scannano tra di loro. E secondo me questa cosa qua, c'ho il fiatone perché le scale, parlare mentre faccio le scale, anche se sto in discesa, comunque è tosta per me. E questa cosa qua, secondo me, si collega a una cosa molto più inconscia, secondo me, del film, per cui non ce lo fa sembrare vecchio. Cioè questa cosa che si insinua dentro di noi e ci mette uno contro l'altro. Cioè, parliamoci chiaro, là se si fossero messi tutti insieme e avessero cooperato tutti da subito, probabilmente la cosa l'avrebbero sconfitta. Invece no, si sono messi a fare la guerra tra di loro e a sospettarsi l'uno con l'altro. E questa cosa qua non vi suona un po' ancora purtroppo moderna?
Già.
Direi di sì.
È questa cosa che si insinua e ti fa dire quest'anno, per colpa di quattro vecchi di merda che muoiono di Covid, io non mi posso andare a fare la settimana bianca. Una cosa che io ho sentito, questa, 400 morti al giorno per colpa di quattro vecchi di merda. Oppure, meno male che stanno a cacciare questi poveracci di merda e buttano giù queste case popolari, almeno ci fanno qualche appartamento di lusso, si alza pure il valore delle nostre case. Quelli poveracci rimangono senza casa. Sti cazzi, quelli, perché io mi faccio
tanto sono culo, loro.
Pago il mutuo, andassero a lavorare pure loro, no, se ne vanno a fanculo. Oppure, ne so, meno male che hanno passato le ruspe su sto campo nomadi, se questi zozzi, zingari, almeno adesso facciamo un bel supermercato e faccio la spesa sotto casa.
Sì, è il discorso della guerra degli ultimi nei confronti dei penultimi nei confronti degli ultimi, che alla fine non ti fa assolutamente progredire da nessuna parte.
Sono 40 anni che ci stiamo a fare la guerra tra di noi in questo modo, e che succede? Che stiamo schiattando e stiamo alla fine, siamo arrivati alla fine, perché adesso col disastro climatico ormai c'è, devi da fuoco a tutto, non c'è più speranza di niente.
Speriamo in una bottiglia di Smirnoff di Gembi.
Insomma, più o meno è così. E infatti alla fine che c'è stato lo scontro razziale, il bianco contro il nero.
Beh, la grandezza di Carpenter è proprio anche quella di, con film all'apparenza su cose più semplici, più pop, eccetera, però riesce sempre a metterci un messaggio sotto.
Guarda, 1997 realtà... anche. Banalmente 1997,
esatto.
New York, esatto. Quasi profetico.
È un po' un tema dei suoi film, appunto, di 97, però anche il remake sequel, Fuga da Los Angeles. Che cosa dice Carpenter? La società si devasta, gente deformata, con Bruce Campbell che fa il chirurgo. E se voi guardate Hollywood adesso, non è che sono così, sembrano quasi modo, dice, quanto hai speso? 6 miliardi di dollari in chirurgia. È venuta bene. Devo dire, se ti incontro di sera per strada mi viene un coccolone. Però è così, cioè... la fine siamo noi, tu. Non io.
Bene, ragazzi, con questa direi che possiamo.
Con questo messaggio positivo.
Positivo,
con questo ottimismo verso il futuro.
Prossima volta una commedia.
Esatto. No, attenzione, prossima volta, perché ovviamente ci sarà una prossima volta. Quindi adesso state ben tranquilli, fate quello che dovete fare, andate in vacanza se andate in vacanza, godetevi questa caldazza che non ci dà tregua. E poi a settembre.
A settembre, a metà settembre, preparatevi perché torneremo. We will be back.
Esatto.
Allora, io comincio già da adesso. Siccome, allora, voi non lo sapete, ma io quanto è? La prima serata che abbiamo fatto, quando è stato? 2018?
Tre anni fa.
2019.
Sì. Allora, io so 3 anni che gli dico a te, tutte le volte che lo vedo, nel 2022 la cosa fa 40 anni, mi raccomando, organizziamo la proiezione. Però adesso io mi porto avanti, perché nel 2028...
La Madonna!
Nel 2028 fa 40 anni e si vivono.
Ah, ok, vabbè, c'è tempo.
Se non stiamo nel pieno della terza guerra mondiale, in teoria...
Nel 28 non saprei. Non
sì,
saprei.
Non siamo nel pieno della guerra mondiale, non ci siamo sciolti grazie ai ghiacciai che non esistono più. Nel 2028, se i nostri amici Patreon, che mi auguro siate tutti Patreon vero, lo so che non lo siete tutti, maledetti, se aumenteranno, magari nel 2028 avremo noi una nostra sala. E a quel punto vaffanculo, facciamo i film che vogliamo.
Ah, pensavo noi ci siamo trasformati nei mostri di...
Ah, quello, sa, quello è molto probabile.
Quindi
io sarò molto vecchio nel 2028.
Possiamo proiettare quello degli orsi.
Vabbè, ragazzi, allora, mentre voi vi passerete una bellissima estate, noi vi ringraziamo, noi ci scanneremo sul film da proiettare, da portare in sala a settembre. Vi ringraziamo, vi salutiamo e vi ricordiamo che se volete un ricordo di questa serata, in cassa potete acquistare i poster edizione limitata di Cinefax, veramente cinefili, e se volete ve li autografiamo anche. E che dire?
Mazzo.
Grazie di essere stati con noi a passare questa bella serata.
Grazie, alla prossima.
Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.